cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi, 340-5425-324 per intervenire in diretta con i vostri vocali, con i vostri messaggi. Chiaramente oggi è una giornata amara, non so se più o meno o uguale rispetto al lunedì scorso. Certamente la situazione si è aggravata proprio perché una sconfitta di queste proporzioni si è ripetuta. Non doveva succedere, la Juve ha perso il quarto posto e quindi adesso ci aspettano due settimane, credo, di per noi commentatori e tifosi sicuramente di riflessioni. Bisogna capire se la società va incontro invece a una serena accettazione della vicenda, nel senso che ieri le parole di Giuntoli mi sono sembrate anche un po' come dire, definitive rispetto alla questione dell'esonero. Poi è vero che nel calcio si cambia idea anche facilmente, però sarebbe abbastanza clamoroso che dopo aver dato la fiducia a Thiago Motta alla fine del 3-0 di Firenze la si togliesse in queste due settimane, che saranno settimane chiaramente di dibattito, saranno settimane di casting mediatico, perché insomma è da un mese che di fatto leggiamo tutto un lungo elenco di volta in volta aggiornato e di volta in volta sempre più numeroso di allenatori della prossima Juve, ma qui si tratta di ragionare su queste ultime 9 giornate, cioè questa squadra, non dico quella di ieri e non dico neanche quella di ieri più quella con l'Atalanta, ma dico la Juve di questo momento, con tutti i suoi pregi sviluppati nella stagione e gli enormi difetti sviluppati nella stagione, e i difetti più grossi naturalmente stanno uscendo fuori adesso, è in grado di raggiungere l'obiettivo del quarto posto? Questa è la vera domanda che bisogna farsi, e io spero che si siano fatti ieri sera, perché a seconda della risposta che dai poi agisci di conseguenza. E mi sembra che appunto le parole di Giuntoli siano quelle di un invito all'equilibrio, alla calma, alla valutazione serena e alla richiesta di uscire tutti insieme da questa vicenda. Questa è la realtà. Poi naturalmente le valutazioni che possiamo fare noi e che potete fare voi sono anche di altro genere. Allora, oggi abbiamo diversi ospiti, ma abbiamo anche dello spazio per ragionare insieme, per ascoltarvi. Allora, vado a leggere subito un messaggio. Buongiorno, vorrei partecipare nuovamente in diretta. Fabio da Chivasso mi scrive: mandate vocali, tutti vogliono partecipare in diretta, ci sono degli spazi nel corso del palinsesto. In questa trasmissione noi ospitiamo vocali e anche appunto messaggi. Angelo: gli allegriani sono come i Novax, avevano capito al mercato di gennaio dello scorso anno chi era giunto, dei disastri che avrebbero fatto mandando via tutti. Ma guardate, allora io veramente trovo che ormai siamo, io non so se gli allegriani sono i Novax, anche perché poi su questo non vorrei entrare perché ognuno ha la sua idea, e quindi non è questione di essere allegriani, cioè io vabbè, poi evidentemente c'è gente che si riconosce in queste definizioni. Io sono stato definito spesso allegriano. Io penso che bisogna ragionare da juventini, della Juve dell'anno scorso ormai ci deve interessare molto poco. Se poi invece vogliamo entrare nel dibattito per il quale Allegri, gli juventini in gran parte, l'hanno descritto come responsabile di tutti i mali, e adesso chiaramente coloro che invece l'anno scorso hanno difeso questa situazione si prendono anche qualche merito, perché? Perché si è visto che non era così. Cioè l'anno scorso eravamo messi meglio, con tutti i problemi che abbiamo avuto eravamo messi meglio, abbiamo portato a casa un trofeo. Quest'anno Motta, Se va bene, chiude tra le prime quattro, e quindi non tutti i mali del mondo arrivavano da Allegri, evidentemente. Ma permettetemi di dire, oggi questo dibattito è superato. Cioè, oggi io capisco molto di più eventualmente un dibattito se Thiago Motta è il nuovo Maifredi o il nuovo Ciro Ferrara, perché questo oggi è il nostro rischio. Non è fare tanti paroloni sul rapporto tra l'anno scorso e quest'anno, e cercare di capire se Thiago Motta ha in mano la squadra e riesce a portare la Juve al quarto posto, che l'obiettivo per salvare la stagione, anzi, per dare fondamenta alla prossima, che è quello che più conta, perché altrimenti, poi lì dovrà essere giunto a raccontarci che cosa succede, se noi finiamo in Europa League, in Conference o fuori dalle coppe, avremo entrate economiche di carattere diverso e quindi andremo a vedere che cosa ci verrà raccontato rispetto al futuro della Juve e al progetto. Ma fare ancora dibattiti su... Oh, per carità, io quando dico queste cose lo dico bonariamente, nel senso che ognuno può dire la sua e ci sta tutto. Io, francamente, mi sento, e su questo credo aver espresso anche più volte nel corso dell'anno, molto lontano da questo dibattito, ma proprio sentimentalmente. Cioè, di Allegri mi interessa ormai il giusto, nel senso che non è su quello che io valuto Thiago Motta. Semmai valuto chi ha sposato l'idea di Thiago Motta come se, lo dico sempre, fosse arrivato da noi colui che segnava il calcio. Ma questo non riguarda né me né molti di voi, riguarda una serie di opinionisti per i quali, pur di parlare male di Allegri, qualsiasi andava bene, e poi forse le valutazioni andavano fatte un po' in maniera diversa. Dopodiché, come ben sappiamo, se c'è una cosa che l'anno scorso ha fatto bene a Juve è stata separarsi da Allegri dopo quello che è successo, perché non era più possibile gestire evidentemente quel rapporto dopo Roma. Allora, prima dell'ospite andrà a sentire un vocale e poi andiamo sull'ospite.
Ciao Paolo, Claudio da Bergamo. Io non so quando si ritrovano adesso a fare allenamento, ma il prossimo allenamento, invece di andare in campo a correre, a fare quello che fanno, per quello che sta facendo in campo, penso che faccio proprio poco. Li metto lì nello spogliatoio, li faccio stare lì 2 ore e gli faccio sentire tutto quello che ha detto ieri sera Del Piero a Sky. Ecco, ma sempre, di continuo, sempre, e via. Un disco per 2 ore a sentire quello che ha detto Del Piero. Questi non sanno proprio cos'è la Juve. Questi qua, noi tifosi stiamo soffrendo. Io, a me sembra che loro invece non gliene frega niente. Noi tifosi ci mettiamo tempo, soldi, passione. Se loro ci mettessero la metà di quello che ci mettiamo noi, queste figure non avremmo fatte.
Io sinceramente io capisco l'amarezza, perché è l'amarezza di tutti. Io ho vissuto da dentro a Juve momenti come questo. Cioè, chi mi conosce da un po' di tempo sa benissimo che mi è toccato raccontare l'epoca di Del Neri o l'epoca di Ferrara o l'epoca di Ranieri, che veniva contestato dalla piazza quando ancora eravamo secondi o terzi. Quindi figuratevi. Io non penso mai che i giocatori non ci tengano o che non abbiano la stessa passione, perdonatemi. Quando parla Del Piero ha una carriera, una storia. Cioè, stiamo parlando di un fuoriclasse, stiamo parlando di una persona che è inarrivabile e che fa bene a dire tutto quello che dice, perché sono cose che proviamo. Ma se fosse... No, io ho l'impressione, ecco, su questo vorrei fare una mia piccola battaglia personale. Ho l'impressione che noi non siamo in grado di accettare quello che succede e ogni volta tiriamo fuori una colpa che sia più grossa di quello che è. Cioè, io non penso che i giocatori non siano dei professionisti e che non ci tengano, perché 3 mesi fa, quando si vinceva, lo erano diventati? Lo erano? Io no. Io penso che nel calcio ci siano situazioni di questo genere che dipendono da tantissimi fattori, e che non basti sentirsi dire da Del Piero qualcosa, perché altrimenti sarebbe troppo facile. Guardate, io ho vissuto la Juve di Ferrara, mi ricordo lo stesso dibattito. Ci vuole una figura importante, arrivò Roberto Bettega era la figura più importante, addirittura andava a unire quella Juve alla Juve della Triade, e la Juve non cambiò i risultati, cambiò l'allenatore ma non cambiò i risultati. Quindi non ci sono ricette semplici di fronte alle difficoltà. Per me questa è l'opinione, avendo capito, parlando con i giocatori nei momenti di difficoltà. Se ci fosse una squadra che se ne fregasse, allora c'è un allenatore, c'è un direttore sportivo per prendere delle misure molto forti. Ma non mi sembra che sia questo il caso della Juve. E quindi non ho questa opinione, anche se capisco da dove nasca e capisco tutta l'amarezza del nostro tifo. Andiamo dal nostro Don Fabio per le pagelle del lunedì, che oggi immagino che siano un po' come quelle della mia quarta ginnasio. Io di 6 non ne vedevo nel primo quadrimestre, poi però mi sono salvato. Speriamo che si salvi la Juve. Ciao Don Fabio.
Ciao Paolo. Sì. Tutto bene?
Tutto bene. Cos'è successo ieri, secondo te? È il secondo tempo di Juve-Atalanta, come ha definito Thiago Motta? Ci hai visto qualcosa in più, qualcosa in meno? Come ne usciamo da questa vicenda dove in questo momento ci sentiamo con le ossa rotte e probabilmente lo siamo?
Ma io ho visto, per utilizzare un nostro linguaggio ecclesiale, un bel funerale di questa Juve, porca miseria. Io l'ho trovata forse peggio rispetto all'Atalanta, forse viziata dalle aspettative, no, con cui ho guardato questa partita. Adesso dai, dopo questo 4-0 non si può ripetere una roba del genere. Invece ho ritrovato che per molti aspetti si è ripetuto. Io, guarda, se dovessi fare una sintesi partendo dalla partita, ma poi salendo allenatore, società, io credo che siamo in un momento in cui la Juve non sappia prendere delle decisioni. Vado lì, riflettevo su sta roba. Cioè, in campo tante volte i giocatori mi sono apparsi come incapaci di prendere delle decisioni. Abbiamo preso 3 gol in 3 modalità completamente diverse. Cioè, prima il primo gol su una palla inattiva, una ribattuta, che siamo rimasti lì a guardare la seconda palla, non l'abbiamo aggredita. Il secondo gol anche su una ripartenza in cui Kalulu lascia tutto lo spazio possibile e immaginabile a Mandragora per poi fare un bel tiro e un bel gol. Il terzo gol, un tiro da fuori. Sempre, mi è sembrato che in tutti i casi in cui i giocatori non sapevano non prendere decisioni, cioè accorciare, temporeggiare, aggredire, anticipare, rincorrere, manteniamo la palla, facciamo il possesso che abbiamo conosciuto in gran parte in questa stagione e quindi non subiamo gol e quindi pareggiamo. A questo punto i pareggi erano addirittura ben meglio rispetto ad adesso, no? Quindi quella spinta di pareggi che abbiamo fatto. Oppure verticalizziamo, facciamo i lanci lunghi. Veiga ci ha provato, ma non ne ha azzeccato uno di lancio lungo.
Sì, anche Kelly, devo dire che la misura del loro sinistro ieri non mi sembrava molto regolata.
Ma poi Kelly, io mi chiedo perché, no? Ma perché l'abbiamo visto che sul terzino non funziona, abbiamo capito forse che non è il suo, e messo lì, poi Dodò lo bullizzava a ogni pallone, lo bullizzava, poverino, lo vedi proprio che era in difficoltà.
Ecco, ma il punto è proprio questo che ti voglio chiedere. Cioè, io ieri, quando ho letto di mattina due giornali, c'erano due formazioni molto diverse, no? Il Corriere della Sera ne proponeva una abbastanza logica, cioè, tanto per intenderci, in difesa Uè cambiato sugli esterni e Kalulu e Gatti coppia centrale, e la Gazzetta dello Sport proponeva quella che poi effettivamente c'è stata, e mi sono detto, ma a me sembra quasi sorteggiata questa formazione. O ci sono problemi fisici, o rientriamo nel solito capitolo del io metto quelli che guardo in allenamento. E tra me e me mi sono detto, beh, perché Yıldız con Seisao, Cambiaso e Gatti stiano fuori, o quelli che giocheranno sono veramente in condizioni splendide, o quelli che non giocano sono in condizioni pessime. Cioè, l'ennesimo ribaltone di formazione in una gara nella quale arrivavamo dal 4-0 con l'Atalanta. Ci può anche stare cambiare, ci mancherebbe, perché eri reduce da una disfatta. Però giocatori fuori ruolo, giocatori in imbarazzo, ecco, questo si è percepito abbastanza subito.
Sì. Sì, anche con Miners che scendeva lì sulla fascia sinistra ogni tanto, io non l'ho mai visto quest'anno far quel movimento lì, o non in maniera così esplicita come lo vedevo ieri sera. Condivido. Cambiare credo che sia un po' necessario, no? Non funziona, così non funziona. Proviamo, magari anche da più parti sentiamo inneggiare il cambiamento, però non cambiare così, davvero, hai utilizzato il termine imbarazzo, è davvero questo. Ad un certo punto Thuram, con la sua fisicità, mi sembrava che proprio non ci mettesse più la voglia. Ha fatto un tiro alla fine del secondo tempo che sembrava un tiro, ma neanche da oratorio, da allenamento, riscaldamento, non avevano... Quasi che diceva aspettiamo, finiamo, allora ormai era un momento della partita in cui si era capito che non c'era più niente da dare. E questo che stai dicendo, secondo me, viene confermato ancora di più poi nel momento dei cambi, nel senso che nel momento che ha messo Cambiasso e Gatti, e questi sono entrati in qualcosa di una verve l'hanno data, poi chiaro, non era più la partita, non era più il momento, non era più il tempo, cambiasso qualcosa, un po' di ordine, un po' di discesa l'ha messo, e poi poverino gli è rimasto di nuovo la solita caviglia dell'anno sotto di quell'infortunio, in quella caduta è uscito zoppicando, aspettiamo che infortunio. Però sì, era l'ennesima formazione che ha lasciato e che lascia con più domande che risposte. Penso a McKennie, penso a Nico Gonzalez, no? Continuamente imbeccato, forse si poteva proteggere, no? da questo gioco anche di nervi, che evidentemente giocare certo. Fuori casa e ognuno fa la propria partita, no?
Certo,
è evidente,
certo.
Quindi lo stadio, tra l'altro uno stadio penoso, brutto, non inconcepibile. Forse il voto più basso si darebbe allo stadio, sì. Al pallone che ad un certo punto buca, davvero. Questa è una cosa,
sì,
forse più imbarazzante,
certo,
della Juve.
Certo. Senti, ti pongo la domanda, che è una valutazione che fa un nostro ascoltatore, cioè Ciro da Reggio Emilia, dice: se restiamo con Motta in panchina non arriveremo in Champions. Allora, intanto ti chiedo se tu ieri ti aspettavi qualcosa di diverso dalle parole di Giuntoli, e se in fondo questa è davvero un po' l'ultima finestra possibile di cambio, tra virgolette, ragionato, nel senso che ci sarebbero 2 settimane di tempo, ma io in realtà, insomma, sarei a questo punto stupitissimo se la Juve scegliesse di cambiare Thiago Motta dopo avergli dato la fiducia domenica sera. Cioè, non capisco perché magari giovedì deve cambiare qualcosa, tanto per essere chiari, e però facendo così ci si assume un rischio enorme, perché il quarto posto oggi ci sembra molto più lontano di quel punto di differenza che abbiamo col Bologna. Qual è la tua opinione? Tu l'avresti fatto ieri l'esonero, che ovviamente sarebbe traumatico, perché ricordiamoci che Thiago Motta ha un contratto di 3 anni, che non sono pochi.
Sì, quando io ho visto Giuntoli apparire ai microfoni di Sky, adesso qua, visto che Giuntoli ha parlato pochissimo, poi correggimi se sbaglio, dopo,
certo,
le partite,
certo,
me lo sono visto lì davanti ai microfoni, e qua ci dà una scossa, cambia. Perché appunto questa incapacità qua di prendere decisioni, è certo che il cambiamento lo vai a pagare, in negativo o in positivo lo sai solo poi alla fine, no? Il cambiamento che abbiamo avuto all'inizio stagione con Thiago Motta era un cambiamento, ci saremmo andati a pagare, adesso ci stiamo rendendo conto che non è così positivo come tutti speravamo, ecco. Quindi io mi aspettavo che lo cambiasse, anche perché appunto il tempo delle 2 settimane di stop, ancora delle partite da giocare, permettevano, per quanto difficile, faticoso, con delle negatività che il cambiamento porterebbe, però il momento giusto, il momento quasi direi opportuno. Andare ai microfoni a caldo, dire, confermarlo, stringere un po' i ranghi della squadra, dire anche di Grigori, siamo tutti insieme, però poi il campo non dice questo, ma in alcuni momenti ieri sera, quando inquadravano Locatelli, il capitano, che quest'anno Locatelli ha dimostrato di essere per tante volte un capitano, di essere ieri sera, credo, che il meno peggio di tutti, però era spaesato, non dava grinta, giocava, stava lì nel suo pezzo di prato, di campo, e passava. Io mi aspettavo un cambiamento, secondo me ad un certo punto i cambiamenti sono necessari, per quanto faticosi. Io non vedo, ecco, della domanda della Champions è interessante, perché è la stessa domanda che mi è stata fatta dopo l'ultima volta che sono intervenuto, cioè la,
sì,
vittoria che la Juve ha fatto a Cagliari, però per ribaltata, no? Ma tu la vedi la Champions, la Juve, qualcosa in più che la Champions vicino allo scudetto? Adesso mi si chiede, ma è altalenante, quindi può essere che contro il Genoa questa Juve stravinca? La vedo difficile, anche emotivamente in questo momento non me la sento di affermare una roba del genere, che magari porta a casa i risultati e il quarto posto lo porta a casa. Come può essere che a Genova prenda un'altra imbarcata, e a quel punto cosa facciamo? Cambiamo? Però a quel punto non hai tutto 2 settimane in cui poter costruire. E poi anche un'altra questione, cioè queste 2 settimane adesso come le trascorre la Juve? Come trascorriamo? Cioè, Giuntoli, Thiago Motta diranno qualcosa? Non diranno qualcosa? E nella realtà in cui siamo, nella società in cui siamo, non dir niente è comunque un comunicare, no?
Certo, beh.
Cioè, e quindi come comunichi? Cosa comunichi in queste due settimane? Ti metti anche in una posizione ancora più difficile, no?
Secondo me, in queste due settimane, anche perché, vabbè, nella prima soprattutto ci sono degli impegni della nazionale, lasci stare. Poi il vero tema è che, secondo me, da un mese a questa parte la Juve non sta smentendo nessuna voce sui tecnici. Quando dico non sta smentendo, non è che deve fare degli interventi pubblici, deve in qualche maniera far sapere ai direttori dei giornali che fare l'elenco degli allenatori è fuori luogo. Nel calcio si fa questo, nella comunicazione, se hai davvero questa idea. Se invece lasci che ogni volta che Giunto ne parla, il giorno dopo c'è la lista degli allenatori, dai la sensazione che la tua comunicazione è esattamente il contrario di quello che proponi pubblicamente. Quindi io credo che comunque la storia di Thiago Motta, per quello che vedo, sia finita. Poi non è finita ieri, ma finisce a maggio. Ho questa sensazione. E purtroppo, dico purtroppo perché mi chiedo sempre, e chiudo con questo, Don Fabio, perché continuiamo a fare contratti così lunghi agli allenatori? E no, perché se la Juve... Perché io il contratto lungo lo capisco nel momento in cui tu sei una squadra di vertice, no? Cioè sei una squadra che balla tra il primo e il secondo posto, è certa della sua partecipazione alla Champions, quindi il contratto lungo vuol dire che quando va male arrivi secondo, arrivi terzo, ma sei quella roba lì, ma la Juve non è più quella roba lì. Quindi se tu fai un contratto da 3 anni vuol dire che hai in testa un percorso anche di sofferenza. Se alla sofferenza tu reagisci ripartendo di nuovo da un'altra figura, mi chiedo perché fai 3 anni di contratto, tutto lì.
Sì, è vero. E come dicevi prima, è interessante questo dinamico della comunicazione. Dico delle cose, ma poi lascio trafelare, potrei bloccare queste parole. Però allora perché lasci trafelare? Cioè, cosa lasci?
Perché stai pensando ad altro. Perché credo che certo. E Thiago Motta non è stupido e non vive su Marte, sa benissimo. No, io credo che c'è questa situazione. Questa è un po' la mia opinione. Don Fabio, io ti saluto, però ti ricordo una cosa. Non dire più tiri da oratorio, perché tu non lo puoi fare questo. Lo dobbiamo dire noi. Tu devi difendere i tiri dell'oratorio.
No.
Capito?
Io li difendo quando non devo andarmi a recuperare i palloni dall'altra parte.
Ecco, te lo dico perché magari ti ascolta qualcuno della tua parrocchia e dice ma come? Noi all'oratorio giochiamo meglio della Juve, quindi vogliamo difendere quello che abbiamo fatto. Ok?
Va benissimo, grazie.
Ciao Don Fabio. Ciao.
Cose di calcio.
Torniamo a dialogare insieme 340-5425-324 per i vostri messaggi e i vostri vocali. Vado a leggere quello di Alex. Ciao Paolo, tutti stanno dicendo che tanto a fine anno va via Motta. Ma che senso ha allora tenerlo ancora, uno che sa che a fine anno va via? Non è meglio dare uno scossone già da ora con un Mancini o un Klopp, a meno che ci sia un patto con Conte? Allora, provo a fare ordine per quello che io penso, non per quella che è la realtà, perché la realtà io non la conosco. Penso che nel calcio Motta in questo momento abbia pochissime possibilità di restare alla Juve, per quello che vedo come rumors. Ma è chiaro che Motta, che è blindato da 3 anni di contratto, se le vuole giocare tutte queste possibilità. E se arrivasse quarto, prima dicevamo vabbè, ma arriva quarto e primo in questo mini campionato, le prime 3 sono via, e dipende da lui. Adesso non dipende neanche più da lui, perché ci sono altre squadre che vanno per la maggiore e che ci hanno superato, come Bologna. Però è chiaro che in questo mini campionato difficile a questo punto, perché partiamo indietro e in una situazione problematica, se Thiago Motta riuscisse a tirar fuori tutto quello che ancora non abbiamo visto, beh, insomma, dovresti riconoscergli un merito. Perdonatemi, ma Mancini non ne voglio parlare neanche. Non ne voglio neanche parlare. Klopp credo che sia... Klopp non sembrerebbe avere intenzione di riprendere ad allenare, perché si sta occupando di altro. È una di quelle voci consolatorie. Ogni tanto noi le tiriamo fuori. Ma Klopp ha una... Come dire, è proprio l'allenatore che in questo momento, io credo, non verrebbe in una squadra in crisi. Penso che abbia ambizioni di diverso tipo, E Conte, se c'è un accordo con Conte, vuol dire che allora, già adesso, vuol dire che allora abbiamo perso un anno veramente inutilmente. Inutilmente, perché Conte era prendibile un anno fa. E non si capisce perché l'abbiamo lasciato agli avversari. Se questa era l'idea. Quindi, io credo che la difficoltà di oggi sia proprio quella. Cioè, che anche un eventuale esonero di Thiago Motta, se ti vai a prendere un traghettatore, deve essere un traghettatore interno, che dopo 3 mesi saluti, anche se ha fatto benissimo. A meno che veramente abbia scoperto tu un talento dalla panchina e decidi di fare, tra virgolette, la follia di affidargli poi la Juve per tutta la stagione. Altrimenti, è chiaro che se vai a prendere anche solo un Tudor ti chiede 1 anno e mezzo, e vuol dire che allora il progetto non è più con un allenatore, non è neanche il progetto del nuovo allenatore, è una via di mezzo. E mi sembra un po' complicato. Staremo a vedere. Vocale.
Ciao Paolo, sono Giacomo Attacca in Caicos. Volevo fare una riflessione con te, ma non è che questa crisi è molto più profonda, secondo te Paolo, fra dirigenza, allenatore e giocatori? Perché non aver esonerato Motta ieri sera è qualcosa secondo me di inconcepibile, ma se andiamo a studiarla bene, secondo me approfondire, secondo me a questo punto c'è uno scollamento proprio fra Giuntoli e la squadra come giocatori, c'è una battaglia forse fra di loro, no? Come la pensi tu? Io la penso così, fino alla fine forse Juve.
Io penso che in virtù delle scelte di Thiago Motta durante l'anno, cioè il suo metodo, che io riassumo come ci ha detto lui, faccio scelte in base a 2 criteri. Uno, chiaramente, è il bene della squadra, ma è una sottolineatura per certi versi inutile, perché è chiaro che un allenatore vuole esattamente quello che vogliamo noi, cioè vincere. L'altro è, io cambio formazione di volta in volta perché in allenamento ho delle indicazioni. Quindi io non promuovo una formazione di titolari di riserve. Cioè non ho il 3-5-2 rigoroso dell'Inter in cui bene o male sappiamo che Barella è titolare, Çalhanoğlu è titolare, Lautaro e Thuram sono titolari, Sommer è titolare, poi entrano le riserve, possono fare bene, possono fare anche benissimo, però poi tendenzialmente il gruppo è quello, a meno che tu sia così bravo da far pensare di meritare il posto da titolare. È un po' quello che succede dappertutto. La Juve nella prima fase poteva non essere questo, perché tu devi scremare questo gruppo e perché delle risposte di un certo tipo non avevi avute. Ma adesso potevamo sperare di essere arrivati a marzo con una squadra di titolari. Cioè, per intenderci, diciamola ancora diversa, non è da squadra di titolari, visto che ad esempio tra Verona e Atalanta non hai cambiato neanche uno, ma hai perso malamente, almeno con 5-6 punti di riferimento, sicuri. Quelli ci devono essere in campo, gli altri possono variare. Non abbiamo neanche questo, perché ieri uno dei punti di riferimento per me sicuri è Gatti. Allora, che certamente la squadra non sia soddisfatta della gestione di Motta è evidente. È evidente dalle facce che vedi in campo, da quelle che vedi in panchina, da come sono stati accantonati alcuni giocatori, vedi Vlahovic, ma poi ne discutiamo di questo. E che la società, di fatto, non abbia probabilmente approvato questa gestione, ma non abbia neanche avuto la capacità di intervenire, cioè di capirla e di discutere eventualmente con l'allenatore. Perché oggi il vero tema della Juve non è solo che arriviamo quinti, se ci va bene, ma che deprezziamo tutto. Quindi in questo momento io non trovo punti di riferimento ai quali ancorarmi. Se non paradossalmente, qui vi dico, sperare che Thiago Motta trovi la quadra, perché arriva un nuovo allenatore, su chi si basa oggi? Chi è che gli dà delle garanzie? Sicuramente cambierebbe il modulo, io spero, ma appunto lo fai a marzo e veramente siamo finiti in un imbuto in questo momento e non è facile uscirne. Io dico sempre, non è tanto il problema di un colpevole, anche se chiaramente la via più facile quando devi intervenire d'urgenza è quella di mandare via un allenatore e verificare che questa squadra non abbia degli elementi tali da poter risollevarsi nei momenti di difficoltà, perché quando le cose vanno bene non le vedi queste cose. Ma noi, che le cose non andassero bene, dovevamo capirlo quando abbiamo fatto la sfilza dei pareggi, perché è lì che è iniziata la Juve a non avere certezze. Non adesso stiamo arrivando al tracollo, ma la discesa era iniziata lì, e lì non abbiamo visto la società, lì non abbiamo visto nulla che potesse drammatizzare, come era giusto fare, una situazione per la quale noi a dicembre eravamo già fuori dalla lotta a scudetto. Poi ci siamo divertiti a enfatizzare la rimonta, abbiamo valutato bene quel lavoro, ma dentro quel lavoro c'erano le eliminazioni nelle coppe, e di volta in volta abbiamo accettato tutto, e oggi diventa molto difficile, chiaramente, frenare questa china, perché sei in una fase nuova. La fase nuova si chiama 7-0 in due partite, e non è come prima. Quindi quando prima Don Fabio diceva magari col Genoa però torniamo di nuovo sulle montagne russe, sì, ma magari davvero, perché la sensazione adesso è quella di una caduta senza freni. Andiamo a Firenze, si torna sempre nei luoghi del delitto, si dice nei gialli, andiamo a vedere se è stato il maggiordomo il colpevole. Ciao Antonio!
Direttore di Tutto Mercato Web, Nicolò Ceccarini. Caro Nicolò, con cui abbiamo seguito parte della partita insieme proprio ieri. Siamo qui perché questa è la fucina dell'informazione. Siamo in casa del nostro gruppo qui a Firenze, la sede è proprio questa, quindi da qui ci permettiamo di commentare il giorno dopo a freddo le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli. E lascio a te, naturalmente, Nicolò, la prima opinione di questa giornata, chiaramente difficile anche nella gestione, penso anche dentro casa Juventus.
Ma io credo che, siccome la scelta è stata sua, è stata una scelta ben precisa, ponderata, che io tra l'altro condividevo nel momento in cui è stata fatta, perché credo che Thiago Motta avesse dimostrato fino all'anno scorso a Bologna una crescita progressiva ed importante. Poi è chiaro che quando si va ad allenare una squadra come la Juventus tutto diventa molto più complicato e molto più difficile. Io penso anche alla gestione stessa dei calciatori, la gestione, voglio dire, anche delle ambizioni, i traguardi da raggiungere, per cui è evidente. Ecco, magari non mi aspettavo tutte queste difficoltà, questo sì, io pensavo che non sarebbe stato un cammino molto facile, però è diventato molto complicato e molto difficile. Insomma, ci sono state tante cose che non sono andate, per esempio a partire, perché poi si potrebbe ragionare sulla campagna acquisti, si potrebbe parlare sul rendimento dei giocatori, si potrebbe parlare delle scelte dell'allenatore, però tutta questa messa insieme, tutta questa situazione è diventata una situazione che poi sta portando a questi risultati, perché ieri Giuntoli, giustamente confermando dal suo punto di vista, che credo far provare ulteriormente a far quadrato in questo momento sull'allenatore, però è evidente che anche i giocatori, la squadra stanno facendo molto meno rispetto a quelle che sono le loro potenzialità. Poi io francamente non riesco a capire anche certi tipi di prestazioni, perché la Juventus a mio avviso non dà il segnale più preoccupante, visto dal di fuori, chi non conosce l'ambiente ovviamente come me, ma che valuta e vede le partite, è la totale mancanza di reazione. Cioè, perché poi tu puoi perdere una partita, però è impossibile che tu non reagisca quando perdi, perché prendi un gol e dici vabbè, adesso. Invece i dati del possesso palla sono alti, quelli della Juventus, ma possesso palla sterile non ci sono. Io credo che De Gea non abbia fatto una parata, e con l'Atalanta mi sembra che la situazione sia andata su per giù in maniera molto simile. Cioè, quello che sorprende, oltre ai risultati che non sono da Juventus, perché è evidente che non sono risultati da Juventus, è la mancanza di reazione della squadra. Io per esempio Bologna di Motta l'anno scorso, in mille situazioni li ho sempre visto fare delle partite, addirittura vincere al 94esimo, attaccare fino alla fine, rialzarsi dopo dei momenti in cui avevano avuto veramente forcing degli avversari. E quest'anno invece la Juventus sembra che abbia, no, parte con un ritmo e finisce con quel ritmo a prescindere da quello che accade in campo, e questo secondo me è l'aspetto più strano, perché non vedere una reazione di una squadra in generale, io parlo. Questo voglio dire, poi alla fine la Fiorentina è stata molto brava, perché la Fiorentina con l'atteggiamento della Juventus, per la Fiorentina è la gara perfetta, perché possesso palla, prendi la palla, riparti, e comunque sia, insomma, ha trovato tanti spazi. Quindi capire che sta succedendo è secondo me inspiegabile. Quello che potrà accadere, secondo me, ecco, bisognerà invece cominciare a fare delle riflessioni.
Potrà accadere qualcosa al di là delle dichiarazioni che hanno buttato acqua sul fuoco, e penso anche doverosamente. Non so cosa ne pensa Paolo in studio, dopo aver raccolto anche gli umori dei nostri radioascoltatori. Paolo, poi ti restituisco magari per un commento anche in base a quanto ci dice Nicolò Ceccarini. Qui da Firenze, il direttore di Tutto Mercato Web, siamo a casa nostra, praticamente il nostro gruppo lo conoscete, da Tutto Mercato Web a Tutto Juve, a Bianconera News, a Radio Bianconera, che quindi si... proprio occasionalmente si interconnette da Firenze, guarda caso, buttando acqua sul fuoco, sì, che a mio avviso rispecchia molto un'identità tipica anche del club che sì, raccontiamo tutti i giorni noi di Radio Bianconera, e che trasferite anche al pubblico numerosissimo di Tutto Mercato Web. Ti chiedo, potrà prevedere nel breve, in base anche se eventualmente hai una soluzione, un piano di uscita eventualmente, perché è chiaro che il tifoso, secondo me, Paolo conferma mio meno, il tifoso al di là che va ascoltato, giustificato umoralmente, la Juventus, Giuntoli, ha eventualmente un piano B, e perché non lo applica nella pausa della nazionale come normalmente si potrebbe fare? Non è un cacciare Motta è l'unica soluzione che c'è, ma c'è una soluzione alternativa potrebbe garantire eventualmente, allora, quel fatidico quarto posto.
Io mi sono fatto un'idea, che naturalmente non è detto sia quella giusta, ma che potrebbe
poi ci
essere...
limiteremo alle parole, alle dichiarazioni ufficiali, ci mancherebbe, sì, però dobbiamo andare anche oltre.
No, ma io infatti dico questo, allora è evidente che ufficialmente non lo diranno, ma un allenatore viene giudicato per i risultati, va bene? Quindi cosa è successo? È successo che in semifinale di Supercoppa hai perso con il Milan, hai perso nei quarti di finale con l'Empoli, sei uscito ai sedicesimi di Champions League, sì, sedicesimi, nel senso non ti sei qualificato, sì, agli ottavi, esatto, di Champions League. Il campionato oggi Juve è quinta, se non ricordo male, ancora mi sembra sia quinta con 52 punti, non vorrei dire una cosa sbagliata, ora non mi ricordo il punteggio, però è chiaro che ci sono tutta una serie di elementi che, nonostante la Juve non sia una squadra da scudetto, perché io l'ho ribadito, te l'ho detto mille volte, questa non è una squadra da scudetto, però questa è una squadra che secondo me può stare al terzo o quarto posto tranquilla, ma proprio tranquilla, secondo
perché
me.
Perché non è tranquilla in quella posizione?
Perché, come dici giustamente tu, sono successe anche delle situazioni che oggi questa squadra non rende per quello che è il suo valore, e la motivazione può essere ricercata in mille cose, nei giocatori, nella squadra, nel mercato, in tutto può essere.
Si può buttare
però,
via tutto?
Secondo me no, non devi buttare via tutto, perché qualcosa deve rimanere, e quello che io penso è che, rispondendo alla domanda che mi ha fatto, l'ho presa larga per andare sullo stretto, io penso che loro stiano facendo delle riflessioni e si vogliano tenere il tempo eventualmente per cercare un nuovo allenatore, se sì, la linea è quella di cercare un nuovo allenatore, ma cercarla a giugno, quando avrai, giugno per dire, o a fine stagione, quando avrai forse un quadro anche di possibilità più ampie rispetto adesso, per cui io non so se la situazione andrà ancora a peggiorare, e questo non lo posso chiaramente prevedere, però potrebbero adottare, nel caso in cui non si può proprio andare avanti e si vede che non si può andare avanti e loro ravvisano che non c'è la possibilità di andare avanti, una soluzione interna, che sia Magnanelli, che sia Brambilla, che sia un altro allenatore, non lo so questo, però la scelta eventuale del cambio di un allenatore come Thiago Motta con un altro allenatore, secondo me la vorrebbero, se sono costretti a farla, posticipare al termine, perché secondo quello che ho percepito io devono valutare anche, perché poi bisogna capire quali sono gli allenatori disponibili nel caso, cioè quale allenatore oggi sarebbe giusto per
a
allenare
giugno
la
ce
Juventus?
Ne sarebbero sicuramente
ce
di
un
più
po' di
qualcuno
ce
di
ne
più.
Sarebbe un po' di più, però oggi è chiaro che tutto è diventato molto difficile, perché dopo quest'anno non puoi più sbagliare le scelte.
Direttore Nicolò Ceccarini, grazie.
È stato anche troppo lungo, ma insomma.
No, sei stato molto chiaro. Io resto in compagnia dell'altro
superstite,
perché siamo almeno in due, no? Tu, dal punto di vista giornalistico, hai tanto da fare, e ti ringrazio perché ci siamo incrociati in questi uffici e ti sei fermato con noi, quindi grazie al direttore.
Grazie a voi,
molto
seguito.
Seguite, ciao, Nicolò, perché la pista Tutto Mercato ci può dare sicuramente lumi. Paolo, resto a tua disposizione ancora per qualche minuto qui dalla sede distaccata rispetto alla tua di Radio Bianconera. Analizzo i fatti. Ieri sera si pensava che potesse essere il momento per tagliare il cordone ombelicale. L'arrivo di Giuntoli ha bloccato sul nascere qualsiasi tentativo di eruzione vulcanica e giornalistica. Ti aggiungo però che nella tarda notte un summit, una riflessione a più voci con i colleghi presenti al Franchi hanno portato a dedurre non dei virgolettati, ma buttare acqua sul fuoco è servita per riflettere con più calma su un piano che non si vorrebbe far saltare. Naturalmente c'è amarezza, c'è delusione, ma c'è anche quella compattezza in una società che naturalmente ha dei limiti, ha delle negligenze, ha commesso degli errori, ma che si aspettava molto di più dall'allenatore. Nel confermarlo, perché si ha la convinzione nell'allenatore, le parole sono state chiare, nel giocatore che meglio ha rappresentato ieri dal punto di vista mediatico, ovvero Di Gregorio, dobbiamo naturalmente ricompattarci, ripartire, lavorare di più. Io ho visto uscire un allenatore da una parte, una squadra dall'altra. Non si rema contro, ma certamente c'è qualcosa che non aiuta a rendere al meglio. Il confronto dovrà essere fatto con chi resta a Torino per queste pause delle nazionali, ma la volontà della società sarebbe quella di non cambiare, non tanto per avere un alibi eventualmente a fine stagione o sì o no, ma certamente per mettere di fronte alle sue responsabilità, alle sue idee che devono essere trasferite alla squadra in modo più chiaro, al massimo fino al Genoa. La risposta col Genoa sarà determinante non tanto per il risultato, la vittoria, il pareggio, quello che è, ma per capire intanto, convocando a uno i giocatori, convocando il gruppo, quando prima che vada via, quelli che torneranno, quelli che rimangono, tutti insieme, dando delle indicazioni nette, altrimenti Genova, cioè la partita col Genoa, potrebbe diventare sicuramente lo spartiacque per fare una scelta che in questo momento punterebbe a una soluzione interna, che non garantirebbe nulla, ma forse qualcosa di più per ricompattare un gruppo che non può essere cacciato in toto l'anno prossimo, rivoluzionato, rivoluzione nella rivoluzione. La società va rinforzata, ma visto che bisognerà fare delle scelte, non è quella più conveniente, perché ritengo, e chiudo, che non ci sia soluzione immediata da stile un po' comunque molto sabaudo che possa garantire un miglioramento. Quindi per Giuntoli quantomeno avere la coscienza a posto di dire: l'allenatore ha le potenzialità per, messo nelle condizioni migliori, tranquille, di non sentirsi usato e buttato via, naturalmente squadra e allenatore sarebbero messi col Genoa di fronte alle proprie pesanti responsabilità.
Sì, io credo che in ogni caso, tu giustamente hai parlato della soluzione interna, faccio fatica a pensare che una Juventus in queste settimane vada a trovare il Tudor di turno, il Mancini di turno, che non ti chiede 3 mesi, giustamente, perché ha uno status per cui dice: ok, io provo a portarti dove vuoi, ma a prescindere di questo, perché tra l'altro se lo fai arrivare... Ecco, la questione vera, Antonio, è poi questa. Se tu l'avessi fatto arrivare oggi un allenatore nuovo, doveva recuperare un punto. Se lo fai arrivare fra una settimana, magari ne deve già recuperare qualcuno in più. E la situazione si aggrava, quindi io credo che Thiago Motta resterà fino alla fine, salvo proprio come succede nel calcio 3, 4, 5 sconfitte consecutive. Allora a quel punto il gioco è finito e tra virgolette provi a salvare il salvabile. Io penso questo, perché altrimenti questo era il momento. Cioè, ieri tutti eravamo in attesa di capire se Giuntoli l'avrebbe esonerato o meno, perché la sensazione, e qui ti chiedo un parere, è quella dell'encefalogramma piatto. Cioè, io ieri ho rivisto la Juve dei momenti in cui gli allenatori sono stati licenziati, e siccome, a parte situazioni limite come quella dell'anno scorso, dove il licenziamento non era tecnico ma era comportamentale, io ne ho visto uno, Ciro Ferrara. Io ieri ho rivisto Chievo-Juve. E neanche Chievo-Juve bastò per farlo licenziare. Ci volle poi la Coppa Italia con l'Inter. Ma ho visto una squadra che non ha più nulla. Nulla. Non so se questa è la tua impressione.
È un'impressione sicuramente corretta, Paolo. Difficile andare contro un'idea logica. Bisogna sempre provare a usare l'idea logica, non ragionare di pancia. E quindi ieri sera non mi aspettavo, seppur fossero meritate sul campo, per quanto non visto, per la formazione messa in campo. Mi sembra però di vedere da quella formazione anche una reazione d'orgoglio quasi da visionario dell'allenatore, iniziare una rischiosissima per tutti, anche per i tifosi, partita a scacchi. Cioè mettere in campo quella difesa, molti l'abbiamo letta anche come questo è il materiale che ho a disposizione. Io ho fatto sicuramente delle scelte e penso che alcune siano anche umilianti per il patrimonio bianconero. Vedere essere sbeffeggiato in primo piano Vlahovic in panchina per 94 minuti, quanto è durata la partita, con una Juventus che avrebbe potuto certamente utilizzarlo di più e meglio, in base alle idee, le logiche, però che vanno anche corrette, riviste, dell'allenatore. Penso che sia iniziata una pericolosa operazione di scacco matto, dove un direttore potrebbe dire, una società potrebbe dire, ti ho messo a disposizione questi giocatori, ne hai tolti quelli che hai voluto e non penso che Ken, Fagioli o Danilo in questa squadra ieri sera schierati con la nostra maglia potessero fare di più, anche solo qualcosa di più rispetto a quelli che apparentemente sono scesi in campo e hanno mantenuto un alto tasso di possesso palla. Non è quella la strada. La Juve non dà punti di riferimento agli avversari, ma forse in questo momento che è il culmine di alcuni mesi di lavoro, non dà neanche punti di riferimento e serenità tattica operativa ai giocatori che ci giocano. La qualità manca, la personalità manca, tutto quello che volete, ma io ritengo che non si possa buttare dal presidente all'ultimo dei giocatori, che si debbano fare delle valutazioni anche a freddo e che porteranno, in caso di sconfitte, poi i giocatori non remano mai contro, ma se non corrono come devono correre o tirano indietro la gamba, probabilmente è un indicatore, soprattutto se quell'indicatore nell'ingresso in campo, nell'uscita alla fine primo tempo, nell'uscita del secondo tempo, nessuno ha tentato neanche minimamente, né l'allenatore né i giocatori in campo e anche quelli in panchina, di incrociare lo sguardo di un allenatore in difficoltà, ma che sente una fiducia, io ci aggiungo, a tempo della proprietà, che non può dire altrimenti, della dirigenza che non può dire altrimenti, ma che deve difendere prima di tutto il progetto per il bene di una squadra che non può affondare con il progetto stesso.
Grazie Antonio, grazie per il tuo contributo e ci vediamo presto.
Ciao Paolo, ciao. Ci rientra la base ovviamente, ma ripeto, siamo qui e la nostra base operativa avrei voluto commentare in tutt'altro modo. Non ci siamo riusciti e probabilmente il problema si trascina da un po'.
Sicuro. Ciao Antonio, buona giornata.
Cose di calcio.
Allora, riparto da un po' di messaggi in questo blocco, dialoghiamo insieme a lungo. Stefano da Bologna, buongiorno. Per me dopo ieri abbiamo capito che la proprietà non ha più forte interesse. Non so perché dopo ieri, nel senso che Stefano, io penso che una proprietà intanto debba metterci soldi per fare una buona squadra e non mi sembra che questa proprietà nel corso di questi anni, nel corso della sua storia in realtà, non abbia avuto la capacità di esprimere potenza economica e idee. Quindi io mi auguro che la Juve abbia sempre una proprietà, non necessariamente questa, ma che abbia sempre una proprietà capace di metterci soldi. C'è questa cosa sempre per cui a ogni rovescio del campo è colpa della proprietà. A me lascia un po' perplesso. C'è il campo. Cioè, e soprattutto, perdonatemi, ma chi è in testa al campionato in questo momento ha una proprietà forte? Ci sono società in Europa che sono in testa al campionato che hanno proprietà molto meno forti della nostra. Quindi io, il rapporto... Un conto è dire sul lungo periodo le scelte. Un conto è dire, ieri ho capito che la proprietà avrebbe dovuto intervenire per licenziare l'allenatore. Non lo fa la proprietà, lo fa il management sportivo, non lo fa la proprietà, anzi, il giorno che la proprietà fa questo, io credo che siamo nei guai, perché li vedo io i presidenti proprietari come vengono tra l'altro contestati poi dalla gente. La proprietà tendenzialmente affida dei responsabili questo tipo di scelte. Quindi non so cosa volesse dire Stefano, ma ho provato a rispondere. Alessio da Terricciola: come si fa a confermare Motta dopo due debacle del genere? E inoltre non vedo collante tra il mister e la squadra. Lo tengono perché ha 3 anni di contratto? Beh, non so perché lo tengono. Io penso perché sperano di arrivare al quarto posto con lui. Risolvere il contratto con uno che ne ha ancora 2 di anni non è proprio una robetta, Cioè, voglio dire, non lo è, perché ti sta succedendo un po' troppo ultimamente di pagare allenatori che non lavorano per te. E quando succede questo, chi ne è responsabile ne deve rispondere, per dirla molto brutalmente. Infatti io prima mi chiedevo perché la Juve continui a fare 3 anni di contratto se poi ritiene che non è in grado di onorarli. Questo è un tema che non vuol dire che io voglio Thiago Motta il prossimo anno, sia ben chiaro, però qui qualcuno prima o poi dovrà dire che il re è nudo, e il re non è Thiago Motta, nella Juve non è Thiago Motta, mi sembra abbastanza chiaro. Approvo totalmente il messaggio di Cisco, meno la domanda, perché non la so, non gli so rispondere. Cisco mi scrive: ciao Paolo, nella Juve ci sono 3 blocchi, uno è la società, uno è l'allenatore e il terzo sono i giocatori. Il blocco giocatori non segue più il blocco allenatore, mentre Giuntoli probabilmente ha un preaccordo con un allenatore che sta allenando, Conte o Gasperini, e non vuole prendersi la responsabilità di un traghettatore. Come ne usciamo? Non ho idea di come ne usciamo. Io sono molto pessimista. Sono molto pessimista. E lo sono anche anche qualora ci fosse un cambio di allenatore. Vedo una squadra che non ha più energie. Ripeto, vedo dei bruttissimi segnali. Mi aspettavo qualcosa di leggermente in più ieri. Non dico una chiara vittoria, non dico... Dico anche che si potesse perdere. Ma quando vedi una squadra che non ha reazione, vuol dire che è un po' finita, è un po' la frutta. E l'esperienza mi dice che non è facile rianimarla. E quindi non so come se ne esca. Ma l'analisi che ha fatto Cisco per me è perfetta. È un tweet, forse ha messo qualche carattere in più, ma è un tweet perfetto. Glielo prenderei volentieri. Sono assolutamente concorde. Andiamo a sentire un vocale.
Sì Paolo, buongiorno, sono Roberto da Varese.
Ciao Roberto.
Sono un vecchietto, sono 60 anni, poco meno, che seguo la Juventus dal vivo. Adesso sono quasi 2 che non vengo più a vedere una partita live. Ce l'ho un po' con la società, ma questo è un problema mio. Per quello che succede quest'anno, per me è una roba incredibile. E la chiudo dicendo, semplicemente facendo una domanda: ma è possibile che sono diventati tutti brocchi all'improvviso? Perché io non credo che questa squadra qua sia da buttare. Ma è arrivato Colomani, è arrivato pronti via, 3 partite, 5 gol, ma semplicemente perché ha giocato come è capace di giocare. Poi è stato imbrigliato, penso io, dimmi se non la pensi così anche te, è stato imbrigliato negli schemi e non riesce più a toccare un pallone neanche lui, come Vlahovic, come anche se venisse Maradona non sarebbe capace di combinare nulla. Credo che il problema siano i dettami tecnici e l'arroganza tattica di Thiago Motta.
Allora, intanto, ultima ora, Cambiaso ha raggiunto il ritiro della Juve, dell'Italia, perché sono stati negativi contro la legge medica, e quindi questa è una buona notizia, vuol dire che non ci sono problemi alla caviglia. Ieri, francamente, vedendolo uscire zoppicante, temevamo il peggio. E Roberto, allora, intanto mi piace il tuo spirito, cioè dire io non vengo più allo stadio ma sono problemi miei. Ci vedo amore dentro questo. Però io voglio essere un po' più cattivo con i giocatori. Mi spiego, sicuramente Thiago Motta non li sta valorizzando, sicuramente fanno un gioco molto complicato. Però in quel gioco complicato ogni tanto noi abbiamo visto una buona Juve e quel gioco ci stava aiutando. Non so se c'è bisogno di tempo, non so se c'è bisogno di sedimentare appunto quello che ho detto prima, cioè la formazione dei titolari, e questo Motta non l'ha voluto fare, e questa è un'idea troppo radicale per pensare di attecchire con questo gruppo di giocatori che secondo me non ha la personalità per cambiare di volta in volta. Quello forse lo puoi fare con dei campioni, i nostri non lo sono. Non sono brocchi, però stanno dimostrando di non essere più di tanto forti. Cioè, con tutte le responsabilità di Thiago Motta, e ce ne sono enormi, e sono la maggior parte, alcuni però ci stanno deludendo. Cioè, francamente, io non so che cosa pensi realmente Thiago Motta di Cobb Miners, e immagino che abbia un'opinione positiva, visto che lo mette sempre in campo. Però che questo giocatore non faccia una partita dove vedi qualcosa di più, inizio a pensare che fosse un giocatore adatto solo a una dimensione, quella dell'Atalanta, e che da noi non riesca a esprimere nulla. Quindi non sono brocchi, ma si stanno rivelando quello che ci dice sempre Domenico Marocchino, che poi andremo a sentire nell'ultimo blocco, non giocatori da vertice, giocatori da, lui diceva sempre, dal terzo al sesto posto, che è esattamente il range dove noi ci stiamo muovendo, non da queste ultime due giornate, dalla decima giornata, cioè da quando abbiamo praticamente salutato il vertice, e siamo sempre stati così. Quindi un po' di riflessioni sul valore di questi giocatori. Nico Gonzalez non era un fuoriclasse a Firenze, era un buon giocatore, da noi è diventato un pessimo giocatore. Alcuni di quelli che abbiamo preso, scusatemi, ma io vedo Kelly, vedo Renato Veiga, francamente mi sembrano giocatori più che normali, ma più che normali. Cioè non capisco francamente quelle operazioni, ma proprio non, alla luce di quello. Poi certamente c'è il fatto che sono inseriti in un contesto complicato, e io in questo momento cercherei invece di fare esattamente il contrario. Ma appunto bisognerebbe forse avere un altro allenatore. Ale da Civitavecchia: Thiago Motta non è in mano neanche se stesso, è giunto di deficit di attributi e lealtà. Giunto che sta facendo la sua partita, che è quella per il quale deve cercare di salvare la società, la squadra e se stesso. Una partita molto complicata se non arrivi tra le prime quattro. Quindi io sono molto critico con Giuntoli, ma capisco che è ad un punto che francamente non augurerei al mio nemico, perché come fai, sbagli, lo licenzi, sbagli, lo tieni, sbagli, e siamo arrivati, dovevamo intervenire prima, adesso i margini sono sempre più ridotti. Vocale.
Buongiorno, sono Marcello da Pesaro. Ma io, secondo me, c'ho tutto un'altra, io vedo le cose tutte in un altro modo. Per me l'errore più grosso l'ha fatto Giuntoli, perché non si è reso conto che Motta è andato fuori di testa, esaurito, non gliel'ha fatta, doveva aiutarlo, doveva stargli vicino, perché Motta non ha il salto che ha fatto nella Juventus è stato talmente grande per lui che è andato fuori di testa, e non si sono resi conto, dovevano aiutarlo.
Allora, io non voglio usare questi termini, nel senso che non so se Thiago Motta è in preda a un esaurimento nervoso, no, anzi, a me sembra il contrario, mi sembra molto rassegnato. Beh, certo che il compito di un grande dirigente è quello di sostenere l'allenatore, capirne i momenti. Beh, insomma, come dire, adesso io so che mi becco dell'allegriano, ma il modo in cui l'anno scorso Giunto di Allegri si sono divisi fa capire che, insomma, giustamente prima qualcuno diceva, beh, se Allegri è sbottato così, qualcosa forse aveva in cuore per farlo, visto che Allegri non era certamente incline a quel tipo di atteggiamento pubblico. E quindi Giuntoli sul piano della gestione a Torino si è trovato una situazione nuova, perché a Napoli quel tipo di personalità la esprimeva il suo presidente, anzi bisognava contenerlo. Qui è contrario, qui devi prendere tu le responsabilità. E ripeto, mi sembra che la condanna per me di Giuntoli è nei mercati sicuramente, soprattutto quelli di gennaio, ma in gran parte nella gestione quotidiana. E io, da un dirigente della Juve, quando noi usciamo dalla lotta scudetto a dicembre, mi aspetto che arrivi una valutazione seria di quello che si sta facendo e si vadano a ridefinire i piani, gli obiettivi e i modi per arrivarci. Campionato, poi eliminazione PSV, non che l'unico intervento di Giuntoli è stato dopo l'Empoli 24 ore dopo, perché se non sbotta Thiago Botta non lo fa neanche quel giorno lì, per una eliminazione dalla competizione meno importante, o se volete penultima, la Supercoppa è ancora minore, ma la Supercoppa aveva una proiezione internazionale alla quale dovevamo fare più attenzione, e questo sì, certo che io do molta responsabilità, questo ci mancherebbe, su questo io credo che Giunto abbia dimostrato dei limiti enormi e non ne usciamo facilmente da questa situazione. Severino, quando ho visto la maglia della Fiorentina viola funebre tendente al nero, mi sono detto questi oggi ci fanno il funerale. Beh, sarebbe importante che la Juve uscisse da questa partita, non dico diventando qualcosa di diverso, perché non ci credo a 9 giornate dalla fine, ma certamente esprimendo un po' più di personalità. Questa mi verrebbe la cosa da dire a prescindere dal suo allenatore. E poi vi ho detto cosa mi aspetto. Mi aspetto una selezione di un gruppo e che in questo momento quel gruppo ci porti dove dobbiamo arrivare. Luca, lei ha ricordato i periodi di Ranieri e Ferrara. Chi era il minimo comune denominatore? Mi sembra John Elkann o sbaglio? Luca, sicuro. Allora, intanto Ranieri, perdonatemi, ma magari avessimo Ranieri. Ma magari. Ranieri è arrivato terzo, in una Juve che arrivava dalla Serie B. E l'anno dopo ha giocato la Champions, ha superato il girone, è arrivato agli ottavi ed è uscito col Chelsea, che poi sarebbe arrivato in finale. Quindi, quando parliamo di Ranieri, parliamo di un abbaglio che ha preso la tifoseria con la proprietà. I valori di Ranieri non devo dirlo io, lo si è visto dopo. Ma in quell'epoca eravamo talmente frustrati dall'essere stati martoriati nel 2006 che Ranieri si è preso colpe che non aveva. Assolutamente. Infatti poi si è visto dopo che cosa è successo. Beh, mi sembra che durante la gestione Agnelli, che è stata la migliore gestione della nostra storia a livello quantomeno italiano, visto i nuovi scudetti, abbiamo avuto del Neri al primo anno e poi abbiamo avuto l'ultimo periodo nel quale non abbiamo vinto. Per cui, ma il problema, ripeto, il problema è, ce l'avete con John Elkann? Lavorate, combattete, fate di tutto perché la Juve esca da John Elkann. Peccato che quando c'era Andrea Agnelli in curva lo si contestasse, per altri motivi. Peccato. Però, volete diventare tifosi come quelli del Toro che vanno allo stadio per contestare Cairo da anni? Fatelo, è giusto. Se lo sentite, ripeto, è giusto. Però raccontatevela tutta la realtà. Raccontatevela tutta. Perché insieme alle vittorie ci sono anche le sconfitte. E anche quando c'è stato Agnelli, e anche quando c'è stato Umberto Agnelli, e anche quando c'è stata la Triade, abbiamo avuto momenti difficili. Non come questo? Certo, questo forse è anche figlio di qualche scelta sbagliata e di momenti complicati. Ma, ripeto, se ritenete, se una parte della tifoseria della Juve ritiene che debba finire l'era Elkann, io vi la dico ancora più forte, a me se arriva la notizia che la Juve va in mano a un fondo straniero, non piango una lacrima, nonostante sia torinese, abbia lavorato benissimo con la famiglia Agnelli e tutto quanto. Non piango una lacrima perché mi rendo conto che nel calcio contemporaneo ci vogliono tanti soldi e oggi forse solo quelle proprietà le garantiscono. Solo quelle proprietà le garantiscono. Però quando c'è la disfatta sul campo, è bene ragionare sul campo. Perché sempre individuare la figura che non ha fatto questo o quest'altro, quando ha tirato fuori negli ultimi anni 900 milioni di euro, lo trovo un po' superficiale o consolatorio. Quando non avremo più un proprietario che ripiana i debiti e che tira fuori 900 milioni di euro, faremo altri discorsi. Ma se si vuole diventare una tifoseria che bada solo agli assetti societari e che va allo stadio per contestare gli assetti societari, fatelo. Se ve lo sentite, organizzatevi. Ve lo dico io, che non lo farei. Vi dico organizzatevi e fatelo. Però guardate la realtà e guardatela tutta. Compreso i finali di certe storie. perché è come quando si dice che Allegri è figlio di... No, Allegri è arrivato da Andrea Agnelli, 4 anni gliel'ha fatti Andrea Agnelli. E quell'errore lì, che parte da prima, per me, cioè da quando l'abbiamo esonerato per andare a prendere Sarri, parte in quella gestione lì. Quindi guardate sempre tutta la storia e non nascondetevi la realtà. Non andate avanti con gli slogan, perché gli slogan servono a poco. E soprattutto, ripeto, se avete questa idea in testa, fate di tutto perché si realizzi. Fate di tutto perché si realizzi. Perché altrimenti è lamentela. E la lamentela dalle nostre parti non porta assolutamente a nulla, ve lo assicuro. Perché è così, a Torino è così. Allora, andiamo a sentire un vocale.
Buongiorno Paolo, Salvatore da Enna.
Ciao Salvatore.
Ma quando costerebbe esonerare Motta? Prende 4 milioni, per 2 anni sono 8, 8 magari con le tasse 16. E quando ne perderebbe non qualificandosi in Champions la Juve? Gli fanno questi calcoli? Ma chissà. Sempre forza Juve.
E dimentichi un pezzo, perché questo è il calcio. C'è il campo. E il campo... Guarda che il tuo ragionamento è giusto, cioè nel senso è sensato, credo che se lo facciano. Ma non hai detto che se arriva un altro allenatore noi ci qualifichiamo in Champions? Guardate il Milan. Il Milan ha cambiato allenatore, tra l'altro il suo allenatore comunque è una Supercoppa alla portata, quindi onora Sergio Conceição e in semifinale di Coppa Italia va a finire che lui 2 trofei se li vince, ma in Champions in questo momento almeno è un po' difficile che ci arrivi. Quindi... come dire, ma poi soprattutto, perdonatemi, perché Giuntoli non licenza Thiago Motta? Perché se Giuntoli licenza Thiago Motta, deve rispondere a qualcuno del perché ha fatto questa scelta. Questo è il punto. Tendenzialmente, i dirigenti sono per natura conservatori. E attenzione, a volte... serve esserlo. La grandezza di Andrea Agnelli, e lui ci teneva molto quando discuteva di Juve, magari non pubblicamente, era aver sopportato la crisi del primo anno. Andrea Agnelli ha fatto benissimo a non licenziare Del Neri, perché aveva capito, lui e la sua dirigenza, che quella squadra in quel momento lì non era modificabile. Ha scelto di soffrire, ha scelto anche i mugugni allo stadio, ha scelto il dileggio mediatico, ma ha costruito un gruppo dirigente. E il gruppo dirigente, che l'anno prima ha sballato completamente la campagna acquisti, completamente, l'anno dopo l'ha azzeccata in toto. Questo fa una grande società e un grande presidente. Giuntoli deve essere capace di correggersi. In questi 2 anni... mi sembra che non sia andata così. Ecco, quindi io continuo a dire, tutti i limiti di Thiago Motta ci sono. Se vi capita, guardate il video su YouTube che ho preparato in cui parlo delle 10 colpe di Thiago Motta. 10 non sono poche, non gli attribuisco tutte, ma ho voluto fare un ragionamento su questo. Però c'è chi l'ha scelto, c'è chi ha lavorato alacremente per averlo, e c'è chi l'ha sostenuto solo fino a un certo punto. E quindi qualche riflessione anche su Giuntoli credo che debba essere fatta. È un po' difficile che il tacchino, come dire, apprezzi il Natale, no? Si dice, ecco, quindi Giuntoli credo che fa più fatica in questo momento a fare delle scelte che non siano quelle della conservazione, perché in qualche maniera deve difendere anche se stesso. Esatto, Maurizio mi scrive da Piossasco: Giuntoli non può rinnegare se stesso. Motta non verrà mai esonerato perché l'ha voluto a tutti i costi. L'unica via per l'esonero può arrivare dalla proprietà. Solo Elkan può prendere in mano la situazione. La proprietà tendenzialmente queste scelte non le fa in corso d'opera, le fa a fine anno. Cioè a fine anno stabilisce un indirizzo. Ma ripeto, ma per fortuna che non abbiamo i presidenti proprietari alla Urbano Cairo che vuole decidere tutto. Ma abbiamo dei proprietari che ci mettono dei soldi, che prendono dei manager, si spera i migliori possibili, e i manager decidono, perché fino a prova contraria competenze di calcio a Elkan non devono essere richieste rispetto alla scelta tecnica. Tocca a Giuntoli prendere le sue responsabilità e decidere che cosa fare. Dopo Ken e Fagioli, Miretti, insomma, sui giovani che in questo momento stanno facendo bene. Miretti ha trovato una grandissima giornata, non è che stia facendo una grandissima stagione a Genova. Fagioli è rinato e Kenny sta facendo una stagione splendida. Questo andatelo a dire a chi appunto ha fatto un altro tipo di progetto, che non era il progetto giovani che ci continuano a raccontare. Progetto giovani sarebbe stato un'altra cosa. Sarebbe stato tenere Fagioli, sarebbe stato tenere Kane, sarebbe stato tenere Miretti, Oisen, Sule, Barranicea, Eiling Junior e via dicendo. Quindi qualcuno molto buono, qualcuno molto di meno, ma sarebbe stato quello il progetto giovani. Non andare a comprare Nico Gonzalez, Cobb Miners e Douglas Luiz. Quelli li vai a fare per andare lassù, per andare lassù, non per costruire le basi giovani. Però in qualche maniera gliel'abbiamo fatto dire e pensare e ci abbiamo anche creduto quando ce l'hanno raccontato. E Matteo, ma secondo te verrà presa una decisione in queste ore o giorno, si deciderà dopo Juve-Genoa? Per me o lo si fa adesso o non lo si fa più, salvo una debacle totale. Perché le debacle totali, ma capita a noi come qualunque altro. Sono preoccupato, serve una presa di posizione forte, dice Del Piero. Ecco, io sì, sono molto preoccupato e non sono neanche convinto che arriverà una presa di posizione forte. Non vedo chi in Juve riesca ad esprimerla. Vocale, Manuel.
Ciao Paolo, Luciano da Prato.
Ciao Luciano.
Io ti seguo quando dici che noi abbiamo una proprietà che ricapitalizza e che quindi contestarla sotto questo aspetto è veramente da folli. Però guarda, è veramente uno scempio veder buttare via i quattrini come ha fatto la famiglia Agnelli negli ultimi 5 anni. E soprattutto questa società ti auguri che cambi proprietà, perché ormai è in mano ai procuratori questa società. La Juve non fa più mercato, lo fanno i procuratori il mercato della Juve, e vedere buttare via i quattrini così è uno scempio. Quindi almeno avrebbero dovuto essere capaci di scegliere dei manager adatti.
E però ragazzi, io sono d'accordo, però Giuntoli non è che non avesse il curriculum, cioè quando è arrivato Giuntoli qui c'erano, adesso esagerano, le bandiere sui balconi, ci abbiamo preso il manager, uno dei manager migliori, quindi non credo francamente che si possa imputare alla proprietà la scelta di Giuntoli. Si può imputare certamente alla proprietà che dal 2019, secondo me, ha perso di vista il senso della realtà. Cioè, io capisco l'operazione Ronaldo, Ronaldo ci ha fatto anche vincere, sia ben chiaro, però dall'esonero di Allegri del 19 in poi, io credo che questa società da Agnelli, quindi i casini che sono successi dopo al dopo ancora stiamo sbandando e qualche domanda ce la dobbiamo fare, questo è sicuro.
Cose di calcio.
Allora, vado a leggere qualche messaggio. Gianfranco da Teramo: gli ultimi due risultati hanno certificato una realtà che probabilmente ci sforziamo, arrampicandoci sugli specchi, di non vedere. Questa Juve, questo progetto è fallito. Poi che si perda senza dignità è un'altra storia. Gianfranco, io concordo abbastanza. Mi devono convincere che si possa fare qualche cos'altro. Ecco, qua Perinetti dice: progetto Juve mai decollato, gli ultimi risultati sono sconcertanti. Sì, se la Juve tra l'altro finisce così, io credo che parlare di progetto funzionante è un po' un problema, perché non ha funzionato l'allenatore, ma soprattutto non ha funzionato quasi tutto il mercato. E quindi da dove riparti? C'è anche questo di serio problema per il nostro futuro. Fabio concorda con me quando dice: ma perché la Juve fa dei contratti assurdi sia nella quantità di denaro che di durata? Allegri 7x4, Motta 3 anni, dalle altre parti prima fanno massimo un biennale e poi vedono se... Io penso che nel calcio di oggi, che è sempre più complicato e più difficile, anche perché la dimensione economica di una squadra italiana poi è anche a rischio in relazione alle sirene dei mercati opposti, per cui se la Juve va molto bene comunque cercano di prenderti il giocatore migliore, e se va molto male ti deprezzi, sì, io non capisco francamente l'esistenza di contratti triennali, a meno che fai veramente un progetto molto chiaro, ma devi dire a tutti: torniamo a vincere fra 3 anni. Non vediamo, costruiamo, rinnoviamo e poi però tanto ti chiami Juve, quindi alle prime difficoltà poi chiaramente entri in crisi. Vocale.
Ciao Paolo, sono Adriano da Piottello. No, guarda, da oggi la speranza è ai minimi termini per me. Comunque continuo a guardare il calendario, no? Anche se si fa fatica anche a giocare contro il Verona, però guardando le nostre concorrenti, che sono principalmente Bologna e Lazio, anche loro hanno un calendario mica male, eh? Hai capito?
Quello è vero. Quello è vero, però in questo momento la Juve a me fa paura col Genoa, cioè avessimo la sicurezza, poi vedremo cosa succederà e speriamo davvero che tutto rinasca. Come avete visto ieri, Bologna-Lazio è finita 5-0, insomma, per intenderci, a Firenze puoi anche perdere 3-0, ha perso esattamente così l'Inter. Il problema è la sensazione del vuoto. Progetto Juve è un progetto economico a cui vado su Twitch, al quale quello tecnico si è adeguato. Poi c'è il discorso del mercato totalmente floppato. Sì, è un progetto economico di rientro nei conti, che è normale che ci sia in una società che ha un deficit mostruoso e che vuole evidentemente tornare a essere competitiva rimettendo a posto le cose. Perché a tenere sempre segno meno c'è niente da fare. Prima o poi hai anche un ridimensionamento poi brusco e non lo governi. A cercare di migliorare la situazione passo dopo passo, prima o poi hai delle fondamenta solide e poi cercare un'ottica di sviluppo. Certo che adesso siamo un po' in mezzo al guado. Abbiamo il nostro Domenico Marocchino. Oggi Domenico, ciao!
Ciao, un periodo complicato perché la Patrizia mi fa sempre l'insalata e ci mette il cipollotto.
E quindi?
Che è molto... E quindi il cipollotto mi va sul setto nasale, mi entra nel cervello, ma magari mi fa sbagliare. Però... mentre parlavi ho ragionato.
Vai, vedi che... Ma Patrizia, in realtà, tu non lo sai, ma Radio Bianconera, lo so, io non sono il direttore, però so che riceve un compenso per cercare di migliorare la tua situazione. E quindi sì, i pensieri sì. lucidi che hai sono certamente frutto di Patrizia. Fai la prova. Quando non è in casa, prova a parlare da solo e vedrai che parli peggio.
Vabbè,
vai.
Hai ragione. Forse hai ragione, ci vuole sempre un freno. Ma ci vuole un freno, ci vuole... in tutte le situazioni, un freno ci voleva anche dopo la prima o la seconda partita del campionato, dove metà stadio era convinto che la Juventus avesse trovato l'allenatore che soddisfava lo spettacolo, il piacere del gioco, del divertimento, del bel gioco, ecco, del bel gioco. Si è discusso tanto del bel gioco. E invece, come tutte le cose, ovviamente ci vuole un po' di tempo e un po' di pragmaticità, se non la così, ecco, insomma. Perché di base le domande sono poche. Era più forte la rosa dell'anno scorso o la rosa di quest'anno? Thiago Motta quest'anno con questa rosa, che cosa, dove probabilmente ha commesso qualche errore e Allegri magari avrebbe potuto far meglio di Thiago Motta? Le domande sono poi queste, lasciando perdere il discorso societario.
Certo.
Che è un altro discorso.
Senti, però, Domenico.
Secondo voi Allegri con questa rosa avrebbe fatto meglio di Thiago Motta?
Beh, io credo realisticamente di sì, nel senso che avrebbe costruito probabilmente un gruppo più granitico. Cioè, Allegri aveva dei giocatori che certe partite non l'avrebbero saltate mai. Cioè, ieri, francamente, io Domenico, quando ho detto la formazione, mi sono detto o è visionario o quelli che non mette in campo sono ai minimi termini, perché se tu giochi Fiorentina-Juve, c'è Moise Kean, c'è uno stadio che ti fischia contro e non mi metti il giocatore che caratterialmente, cioè mi sto riferendo a Gatti, è quello più in grado di sopportare quella pressione... È una visione un po' strana del calcio come lo intendo io, nel senso che poi, e poi vedo che Veiga e Kelly vanno in difficoltà enorme. Cioè, ieri io ho fatto il calcolo, Domenico correggimi se sbaglio, di quanti giocatori erano tra virgolette un po' fuori ruolo. Beh, ce n'erano almeno 5. Cioè, Weah non è detto
questo,
che sia, no?
Questa Paolo presuppone una domanda fondamentale, è che fino a quanto fino a quanto può, non so come dire, fino a quanto può inficiare il protagonismo dell'allenatore. Sappiamo tutti che ci sono degli allenatori dato che vogliono essere loro i veri protagonisti dell'andamento di una squadra al di sopra nettamente dei propri giocatori, e cercano di fare sempre qualcosa per stupire, per cercare di essere loro effettivamente quelli che contano di più. Invece è un meccanismo dove conta la società, conta l'allenatore, conta i giocatori, ecco, insomma. E contano anche le divergenze di opinione. Io ieri per l'ennesima volta mi sarei aspettato una formazione con un modulo diverso. Io ribatto sempre la questione del modulo.
Certo.
Cioè, anch'io ieri, quando ho letto la formazione, ho visto i primi 5 minuti, ho pensato come te. Gatti, stranamente, non giocava. I due centrali che giocavano, uno arrivava ad un infortunio in un periodo che non giocava e praticamente insieme al compagno aveva giocato poco. UEA comunque è un riciclato in quel ruolo. I due giocatori di spessore fisico, cioè Cambiaso, che tra l'altro non mi è particolarmente simpatico ieri sera, lo voglio dire con Dodò, non mi è parso particolarmente simpatico.
È entrato molto nervoso.
Sì, però sono cose che non si fanno. Un atteggiamento che non mi è piaciuto, un giocatore che io stimo. Però Gatti e Cambiaso sono due giocatori che hanno, diciamo, un chilometraggio superiore rispetto ai propri compagni, non li ho visti giocare. L'ex Fiorentina, come si chiama già? Dico Gonzalez, che nella Fiorentina ha sempre giocato bene a destra. È vero che ha giocato anche a sinistra, l'ha fatto giocare a sinistra perché? Qual è il motivo? Per contrastare Dodò a sinistra, uno che invece dovrebbe essere utilizzato da una parte dove il terzino non spinge, perché non lo costringe a fare delle corse indietro, ma si deve solo preoccupare di fare qualcosa in avanti. Ci sono state diverse cose. Sto fatto che comunque due punte non bisogna mai giocare, sto fatto che questi, cioè, sono tante le cose che sono perplesso sulla Juventus, sulla gestione dell'area tecnica. Ero già perplesso sulle scelte dei giocatori, ma sull'area tecnica della Juventus sono un attimino un po' così. Tu sai che io sono uno che all'inizio, quando sembrava che cosa, io avevo i freni tirati, dicevo, ma no, aspettiamo, perché non mi sembra, ma però, cioè, io ragiono per caratteristiche. Mangula è un giocatore che dà fastidio, perché quando un giocatore dà fastidio, o Gatti, come dicevi te, è un centrale che ha personalità, quindi dà fastidio all'avversario, non devono giocare. Perché non devono giocare?
E quello è il punto, cioè, ma soprattutto...
Lo so che è quello il punto, ma mi domando, ma perché un allenatore non prende in considerazione queste cose che io dico o che alcuni dicono, che sono anche abbastanza evidenti?
Io mi chiedo, cioè, lui è veramente così convinto che cambiando in qualche maniera, cioè, è come se in qualche maniera la Juve, cioè, ad un certo punto della squadra, almeno quando arrivano a marzo, correggimi se sbaglio, visto che tu hai giocato ad alti livelli, non dico che vanno in scena e mettono sempre lo stesso copione, però hanno delle cose consolidate. Lui cambia totalmente, come se ogni volta dovessimo fare una recita diversa. Cioè, mi è venuto in mente, tanto per farti l'esempio, noi giochiamo a Cagliari e facciamo un'ottima partita, soprattutto un ottimo primo tempo. In quella gara giocano con Sesau e Yıldız e Vlahovic. La gara dopo, Juve-Empoli, con Sesau e Yıldız non sono in campo. Cioè, ogni volta che tu raggiungi uno status, poi cambi qualcosa. Come se gli interpreti non contassero. Ma alla fine, di fatto, quali giocatori hai promosso quest'anno e li hai resi sicuri? Pochi. Questo è il punto, no?
Locatelli,
che però adesso tra l'altro non ce la fa quasi più, perché ieri mi sembrava francamente un po' fuori giri. Però ti chiedo questo, Domenico. Ma adesso, dopo due sconfitte di questa portata, no? Perché c'è poco da girarci attorno. Insomma, noi non perdevamo a Firenze 3-0 dal 98, non perdevamo 4-0 in casa dal 67. Quindi stiamo parlando di altro secolo. Quindi sono sconfitte epocali.
Ma tutti quelli che criticavano Allegri dove sono finiti?
Quelli non si sentono meno.
No. Cioè, non è che io tifi Allegri o tifavo Allegri. io cerco di dare una valutazione, ma tutti quelli che fischiavano Allegri, che criticavano Allegri, teniamo presente che Allegri comunque ha vinto una Coppa Italia, ha sempre partecipato alle coppe, teniamo anche presente che gli hanno levato 12 punti da Damblè, che la società aveva avuto dei problemi, teniamo presente anche il contorno. Qui Thiago Motta ha cominciato a lavorare in un contorno dove la presidenza ha detto Thiago Motta, state tranquilli, fate quello che volete, che non sì. è mai successo con Allegri, cioè non è mai successo nel senso che c'erano altre problematiche. Tutte queste cose qua, tutti questi qua che gioivano alla prima e alla seconda partita, sono finiti, mi domando io, cioè, sono finiti, cosa dicono?
Io nel mio piccolo,
in un certo contesto, frequentavo un ambiente dove i tifosi della Juventus, dove a un certo punto, dopo le prime partite, io ho detto state calmi, c'è un attimo nel fare le valutazioni. E una o due persone di questo ambiente che io frequentavo per divertimento, no? A un certo punto sono girate verso di me e mi hanno detto stai zitto tu che non capisci niente. Mi piacerebbe andare lì e io non capisco niente, però forse capisco quel niente vale un pochettino di più di quello che dite voi. Con questo non è che io voglio bocciare Thiago Motta, io cerco di capire questo atteggiamento, cioè cerco di capire le scelte. Continuiamo a avere solo due centrocampisti e mezzo, quando gli altri ne giocano con quattro o con cinque, solo per seguire una filosofia di gioco.
Sì, che peraltro è evidente che non ti dà risultati. Però io ti voglio chiedere questo, Domenico, appunto, ma adesso la sensazione non è più dell'incompiuta, adesso la sensazione è quella della frana. Cioè, tanto è vero che ieri molti discutevano, appena giunto e arrivato ai microfoni si aspettavano una presa di posizione netta e addirittura l'esonero dell'allenatore, non è arrivato, c'è la fiducia, ok. Però in questo momento la squadra secondo te ne ha ancora? Cioè, perché a me ricorda quando non sei a fine stagione, non cammini per il campo e non vedi l'ora che finisca. Cioè ieri la sensazione non era abbiamo preso il 2-0 al 18esimo, abbiamo un'ora...
No, scarichiamo tutte le colpe sui giocatori, perché viene quasi automatico, ma ci vuole grinta, ma cioè, ci vuole innanzitutto ingredienti.
Sì, certo.
L'Italia ha perso con la Svizzera agli europei, a parte che la Svizzera è un'ottima squadra, non perché i giocatori non erano attaccati alla maglia, non ci tenevano la partita, perché erano 3 contro 5 in mezzocampo.
Perfetto, sono d'accordo.
Puoi avere tutti gli attaccamenti alla maglia e questo non è una colpa dei giocatori, è una colpa dell'allenatore.
Ma e quindi adesso Firenze,
tu ne prendi 5, cioè quando c'è un progetto A devi sempre avere un progetto B di riserva e ancora un asterisco piccolo sul C, perché non è detto che il tuo progetto A vada bene, magari non va bene, te ne accorgi, capisci che c'è qualche lacuna, provi il progetto B che magari è leggermente spostato e modificato rispetto al progetto A, poi ti tiene il progetto dell'ultimo colpo. Invece qua è un progetto A e rimane progetto A, cambiano gli interpreti ma il progetto è A, 4-2-3-1 e non cambia niente. Io ho sempre odiato i moduli, perché parlare di modulo, quindi un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 4-5-1, però cioè, i moduli poi comunque sono i giocatori messi in campo nelle posizioni di partenza. Se tu metti nelle posizioni di partenza dei giocatori che sono non le loro posizioni di partenza ideali, in più ne assommi due o tre in queste posizioni di partenza non ideali, che chiaramente poi all'occhio di uno che non è esperto viene da dire i giocatori non si impegnano, non sono attaccati alla maglia. È inutile che tu mi dai una bicicletta con la gomma sgonfia a partecipare al Giro d'Italia e poi mi dici che non ce la metto tutta. Che cavolo. dico io,
No, 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 parere, ma io te la dico in maniera diversa, cioè che i giocatori così non possono proprio esprimere di più. Cioè è ancora peggio. No. Cioè no, nel però, senso però, che io non li vedo minimamente, però, sai, se tu fai un 4-2-3-1 Domenico e almeno uno trova la sua soddisfazione, dici "Vabbè, però questo che so io, si diverte, ci può trascinare". Ma io vedo 11 che sono tristi in campo.
Sì, non è ancora, beh, la sensazione dipende dai risultati, non è ancora arrivato alla conclusione che chiunque metta davanti a fare l'unica punta non è in grado di farla. Quindi se non è in grado di fare l'unica punta da sola giocata lì, ma non solo per le proprie capacità, ma anche per le caratteristiche dei suoi compagni, che ne metta due. È vero che ne ha solo due, o se no cambi qualcosa. Cioè, non puoi andare benissimo a Firenze a fare un 4-4-2, un 4-4-1-1, cioè con un centrocampo e una difesa ben stabilizzata. Oggi dico, bisogna rassettare la difesa perché ha preso 5 gol. Ma guarda che anche prima ha rischiato tantissimo la difesa.
Certo.
Cioè, tu mi hai parlato del Cagliari, contro il Cagliari ha giocato bene un tempo, ma le altre partite che ha fatto ha risicato dei risultati. Cioè, la squadra non era, non so come dire, ben impiantata, che ma questo presuppone ancora a monte una valutazione di base sugli acquisti. Ci sono degli acquisti che fanno il reparto della squadra, ci sono dei, cioè Zidane fa il reparto della squadra, cioè tu prendi Zidane, poi ne metti altri due o tre attorno, lui fa il reparto della squadra, non ha bisogno degli altri. Io esagero il concetto.
Certo.
Poi con giocatori che giocano bene, che in altre squadre giocano bene, però hanno bisogno della squadra, cioè bisogno di altri giocatori con determinate caratteristiche, sia per quanto riguarda i difensori che lo servono, e sia per quanto riguarda gli attaccanti che lui deve servire. Con Bender non sarà scarso come lo vedo la Juventus, però non è un giocatore che fa reparto. Cioè non è che prendi non è Falcao che prendi Falcao, a parte che aveva Ancelotti, però prendi Falcao e chi hai vicino che è anche abbastanza buono viene esaltato. No, hai un giocatore che hai preso che in base ai suoi compagni di squadra può venire lui esaltato e automaticamente esaltare anche i compagni.
A me ad esempio Domenico mi fa morire, ma vedere perennemente McKennie spalle rivolte alla porta a cercare di fare il trequartista, la trovo una soluzione veramente ai confini dell'impossibile, tipo
no,
riuscire
poi
in azione.
Io ho visto la partita, ho letto i voti e ho notato dei preconcetti. Allora, dei tre centrocampisti, McKennie è quello che mi è piaciuto di più. Cioè, in assoluto è quello che mi è piaciuto di più. L'unica palla intelligente in tutta la partita è stata
lui.
Perché ha giocato meglio Locatelli?
No, ha dato lui a Colomoni, è vero.
Ha giocato meglio Thuram? No. Ha corso più Locatelli, Thuram, McKennie in base alle loro zone di competenza, perché cioè correre indietro davanti a... Cioè quante volte Locatelli è rimasto dietro a tergiversare, ovviamente perché non è un velocista, Quando la Fiorentina partiva in contropiede, senza mai aggredire, non poteva aggredire, era lui l'ultimo giocatore. Cioè tu tieni l'ultimo giocatore, un giocatore che non è veloce, cioè l'ultimo giocatore deve essere Bjerkovic, o deve essere uno che arriva a non farti ragionare. E cosa succedeva? Succedeva che quando veniva servito il Ken della situazione o qualche un altro, che aveva Locatelli davanti, Locatelli non andava mai ad aggredire perché aveva paura di essere saltato, quindi temporeggiava e permetteva a questo giocatore di ragionare di più.
Assolutamente d'accordo. Senti Domenico, ma giusto un minuto perché siamo in chiusura, però oggi è il compleanno di Giovanni Trapattoni, mi dici una cosa su di lui?
Sono come si dice, orgoglioso di avere conosciuto un allenatore e una persona eccezionale come Giovanni Trapattoni. Fa parte di quelle 10 persone nella mia vita che ho conosciuto e che mi rimangono sempre nella mia mente.
E hai detto già tanto. Io ti dico solo questo: io quando sono andato una volta a intervistarlo, mi ha dato appuntamento al suo, tra virgolette, museo, che non so se lo sai, cioè dove lui tiene tutti i cimeli, le maglie, le coppe, eccetera, che è dentro l'officina del suo meccanico, ed è fantastico, è fantastico. La dice lunga su di lui.
Era un'altra società.
Era un'altra società, però lui appunto era. È un uomo così, è un uomo così.
Quanto ne fa, 80?
Lui è del 39, quindi ne fa 86.
86. Mamma mia.
Come
diceva il grande Enzo Biagi, il tempo è come affacciarsi a un balcone e vedere la gente che scorre.
Gente che?
Scorre.
Che scorre, è vero. E tu cammini all'indietro, avrebbe aggiunto se ti avesse conosciuto.
No, io ho avuto un buon rapporto, eh. Comunque ho fatto 135 partite.
No, certo, te l'ho chiesto apposta.
No,
perché
gli ho fatto un po' girare le balle.
Vabbè, però vi siete voluti bene, vi volete bene ancora adesso. Grazie Domenico, alla prossima.
Ciao Paolo.
Buona giornata, ciao. Noi ci fermiamo, ma vi lasciamo. Intanto io vi ringrazio perché c'era una valanga di messaggi di vocali. Non li ho letti tutti, ma era impossibile. Ma li lascio tutti ad Alberto Mauro. Ciao!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.